Giorni interessanti. Io direi di cominciare con la questione Europa. Ora ho visto che Rutte questa mattina si è svegliato bene, ha detto che ci sono i presupposti per l'accordo, perché qui siamo naturalmente anche sugli umori. Il titolo lo prendiamo dalla Nazione per dire come anche i giornali la stanno raccontando in maniera differente. Ad esempio, la Nazione è molto pessimista. L'Europa gela l'Italia, tagliati gli aiuti. In generale, Stefano, abbiamo letto delle cronache anche molto teatralizzate di questi incontri, che se la metà dei reportage fosse vero, allora dovremmo chiederci qualcosa su cosa effettivamente è l'Europa e anche la statura de... Però no, immaginiamo che ci sia anche, insomma, un po' di racconto giornalistico infarcito di iperboli. Ma io ci ho capito poco, ti dico la verità, ci ho capito poco, perché poi le cifre, no? Queste poste di bilancio che vanno e vengono, fondo perduto, prestiti, dobbiamo ricorrere al MES, sì, no, insomma, che impressione hai di quello che sta accadendo?
Sai, ora, il ricorso al MES oppure no è un dato, come dire, poi alla fine riguarderà il governo italiano e non soltanto quello italiano, perché insomma alcuni dubbi ci sono anche da parte di Spagna e Francia. Quello che sta accadendo però al Consiglio europeo è una roba abbastanza, non inedita, però abbastanza rara. Io non ho dubbi che ci sarà un accordo. Questo non c'è dubbio, perché non è mai successo che ci sia stato un Consiglio europeo senza accordo. Il problema è poi alla fine i termini di questo accordo, quali saranno, e come sempre si vedrà chi ha vinto e chi ha perso, perché purtroppo, anche se è drammatico parlare in questi termini di una Unione europea, però ormai da qualche tempo siamo abituati a capire se qualcuno ha vinto, se qualcuno ha perso. Per quanto riguarda l'atteggiamento dell'Olanda, stamani può darsi che Rutte si sia svegliato meglio, ma non so se la notte porta consiglio in questo caso. Questo magari porta consiglio europeo più che consiglio normale. Però di sicuro c'è il fatto che molti si chiedono se Rutte stia lavorando in proprio oppure conto terzi, cioè se stia difendendo magari qualche altro, gli interessi di qualche altro paese europeo che magari non ha voglia di mettere, diciamo, di indossare la maschera da cattivo e cercare di, diciamo, diminuire, perché questo sta accadendo, l'intero portafoglio tra prestiti e fondi che verrebbero dati a fondo perduto, e contemporaneamente di introdurre un elemento che secondo me è scardinante rispetto alla politica dell'Unione Europea, cioè il fatto che un singolo paese possa alzarsi, dare la pagella a un altro paese e metterlo, diciamo, in mora in qualche modo, no? Una roba che non è mai accaduta. Di solito chi fa questo tipo di operazione sono gli organismi comunitari. Lo fanno, certo, su suggerimento purtroppo dei governi. Ormai la stessa Commissione europea è subordinata, diciamo, alle intese intergovernative. Quindi alla fine questa Europa, insomma, è andata a finire un po' come tutti si aspettavano, cioè tutti, buona parte delle persone si aspettavano, cioè una forma, diciamo così, non federale, ma sicuramente di tavolo di trattativa dei governi stessi con i cittadini, che forse stanno a guardare se va bene. Quindi obiettivamente una parola forse però la voglio dire su questo atteggiamento di Orban, perché oggi molti giornali dicono: beh, avete visto che l'Ungheria, che sembrava così cattiva, alla fine appoggia l'Italia. Attenzione, io penso che non stia appoggiando l'Italia nella sua richiesta di denaro, sta appoggiando se stessa. Cioè l'Ungheria, come molti altri paesi, diciamo, della nuova Europa, diciamo dell'Europa dell'Est, poi entrati successivamente nell'Unione Europea, diciamo, hanno sempre avuto un atteggiamento abbastanza predatorio, passatemi questo termine, nei confronti dei fondi europei. Quindi diciamo che non vedono bene una restrizione, qualunque essa sia, di rubinetti economici verso altri paesi, compresa l'Italia. La sensazione è che ne usciremo probabilmente con meno soldi rispetto a quelli che uno si poteva aspettare, MES o non MES, ma sicuramente dal punto di vista politico ne usciamo con delle ruggini che sarà difficile cercare di recuperare. Quando parlo di ruggini parlo ovviamente di un sentimento che comincia a essere, diciamo, malintesamente nazionalista, cioè ce l'abbiamo con l'Olanda, ed è giusto avercela per molti motivi, e poi questa cosa, insomma, credo che si trascinerà poi anche negli anni, sarà difficile cercare di mitigarla.
Quello che dice è molto interessante, naturalmente. Poi credo che dietro le singole partite a cui assistiamo ci sono anche delle poste di bilancio che hanno a che fare con la politica e gli equilibri politici nazionali, no? È molto interessante il fatto che ce la siamo sempre presa con i sovranisti, poi in realtà i paesi frugali sono tutti governati da governi di centrosinistra, per così dire, socialdemocratici, e in questi paesi i sovranisti sono all'opposizione, quindi questa fase scardina anche certe narrazioni un po' semplicistiche che erano state fatte finora.
Sì, questo non c'è dubbio. Poi sai, al di là dei governi che ci sono, anche perché appunto i paesi ex area EFTA, cioè quelli del nord-nord dell'Europa, ma anche la Danimarca, la stessa Olanda, e diciamoci la verità, non è che al di là di chi governava, anche se hanno una genesi che è quella socialdemocratica, insomma, un nome per tutti di quell'area che è stato un campione della socialdemocrazia, Olof Palme, no? Figuriamoci. Però è anche vero che c'è diciamo anche una genesi di altro genere, cioè non dimentichiamoci che l'Olanda è un paese che nel 1952 beh, ha annicchiato molto prima di entrare nella CECA, cioè che era l'antenata dell'Unione Europea, la comunità del carbone dell'acciaio. Insomma, erano quasi tutti certi che non sarebbe entrata, insomma, ecco, è un paese importantissimo, interessantissimo, ma che ha un passato coloniale sul quale forse un po' di, così, di ricordi, insomma, ancora affiorano. Insomma, ci sono delle dinamiche che sicuramente non è che ne fanno un campione, diciamo così, come possono essere i paesi fondatori, insomma, quindi
Per l'amore di Dio, assolutamente, però è interessante che finora si è detto ma l'Europa tiene nonostante i sovranisti, e poi a vedere che alla fine
no,
ti
sono
sovranista come Orban, no? Per riuscire paradossalmente, al di là di quello che dicevi, e poi Orban giustamente nel tipo di discorso e dialettica che c'è intorno all'Europa oggi, non è assoluto. Però guarda, io sto leggendo un testo sulla riforma protestante, no? Per dire, quindi il 500, quello che è capitato, e alla fine ti rendi conto anche, voglio lanciare un messaggio di ottimismo, ti rendi conto anche ripensando a quello che è successo negli Stati Uniti, che la costruzione in federazione di stati è durata anni, decenni, ed è costata spesso sangue, guerre, la guerra dei 30 anni, dei 100 anni in Europa. Quindi è vero, noi assistiamo in presa diretta a una dialettica molto complicata, però è una dialettica ed è una dialettica pacifica. Già questo è interessante. Poi vedremo dove arriverà. In fondo è una costruzione molto giovane e ancora con pochi anni sulle spalle l'Unione Europea, no?
Ma questo non c'è dubbio, il dramma, insomma, il problema credo che sia il piede con il quale parti. Tu hai fatto degli esempi come quelli che possono essere, diciamo, dei paesi federali, ma gli stessi Stati Uniti, eccetera, che sicuramente sono nati da bagni di sangue che ancora non si sono conclusi, poi perché alla fine se pensiamo anche a alcune dinamiche, per esempio quello di carattere etnico, eccetera, che ancora negli Stati Uniti esistono, chiaro si capisce che il processo non è del tutto concluso. Qui probabilmente, diciamo, se il nostro bagno di sangue che c'è stato, che è stato quello della Seconda Guerra Mondiale, poi forse poteva consentire di partire con un piede diverso, che non fosse quello esclusivamente monetario, esclusivamente finanziario, forse ci sarebbe voluto anche di più di quanto non ci vuole adesso. Però gli esiti probabilmente potevano essere un po' diversi, però la storia e tantomeno la cronaca si fa con i sé, quindi ci teniamo l'Europa che c'è e vediamo come andrà a finire.
Come va? Ti volevo chiedere anche il rituale diretta Facebook del presidente del Consiglio Conte, perché mi chiedo l'avesse fatta un altro presidente del Consiglio, come sarebbe stata presa dalla stampa, tra virgolette, progressista italiana, perché insomma è veramente insomma, no? Qualcosa di molto populista, tra virgolette, nel senso mi rivolgo al popolo in una fase di difficoltà. Però non volevo entrare in questa polemica. Se vuoi dirmi, poi me lo dici. In realtà volevo entrare nella polemica Ferragni, no? Perché non posso. Abbiamo
Guarda,
sentito.
sicuramente è più interessante, anche perché quello che tu citavi diciamo, sulle dirette Facebook di Conte, come dire, è l'esito di quella, insomma, poi tu lo sai meglio di me, che è la stagione della disintermediazione giornalistica, no? E che ci deve far riflettere sotto molti profili, soprattutto a chi fa o ha fatto questa professione. Dovevamo aspettarcelo, insomma, no?
Sì,
Siamo
certo.
partiti con
Abbiamo avuto degli argini finora e questi stanno.
Esatto.
definitivamente crollando, questa volta non per nostra colpa, diciamo, ne abbiamo tante, ma non per nostra colpa.
No, direi di no.
Ferragni, allora sono arrivati tantissimi messaggi, poi li leggiamo. Io vorrei dire innanzitutto il problema non è Ferragni sì, Ferragni no, di questo io non discuterei. Discuterei del post della Galleria degli Uffizi, perché poi Ferragni fa il suo, era lì a fare un servizio per Vogue, tanto di cappello, però appunto la Galleria degli Uffizi la posta sul proprio profilo Instagram, dandogli anche una veste molto culturale, no? Con riferimenti aulici, e lì si può generare il dibattito, operazione giusta, non giusta?
Ma sai, lo dicevi prima te, cioè, nel senso che questa operazione mi sembra di capire non sia più un'operazione degli Uffizi quanto invece un'operazione della Ferragni stessa, insomma, no? E però, come accade sempre, uno cerca, diciamo, di acciuffare in qualche modo gli aspetti che possono essere vantaggiosi, insomma, no? Per chi ha ospitato la Ferragni. Di sicuro c'è il fatto che, come dire, questa operazione, nonostante io giudichi Heike Schmidt un grandissimo comunicatore, cioè uno che effettivamente ha fatto della comunicazione un elemento strategico del museo che lui sta dirigendo, ha raccolto dei frutti anche molto importanti su questo, ma ho la sensazione che veramente si tratti di un gioco un po' di rimessa, cioè di sicuro questa cosa diciamo frutterà, tra virgolette, più alla Ferragni di quanto non possa fruttare la galleria. D'altra parte era anche difficile ignorare che la Ferragni avesse fatto quell'operazione che ha fatto dentro la galleria, cioè ormai tutti i musei ogni volta che hanno un ospite famoso cercano, insomma, in qualche modo di pubblicizzare questo aspetto, no? E quindi non dovevamo immaginarci che potesse passare inosservato, o comunque che la galleria facesse finta di niente, insomma, se la Ferragni ha fatto un set fotografico dentro gli Uffizi. Ho qualche dubbio, ma non perché la Ferragni, perché poi magari se fosse venuto qualsiasi altro personaggio, ad esempio del mondo dello spettacolo, nessuno avrebbe avuto molte cose da dire, insomma. Ho la sensazione che, ripeto, questo elemento probabilmente darà più vantaggi, elementi alla Ferragni di quanto non li dia agli Uffizi. Non tanto per il personaggio Ferragni, quanto per il fatto che chi segue la Ferragni di solito, ma ripeto, non voglio essere frainteso, non è una forma di malintesa, diciamo, antropologia d'accatto dal punto di vista culturale, dicendo che chi segue la Ferragni non va agli Uffizi. È proprio una questione di numeri. Ho la sensazione che, diciamo, nel pubblico che segue la Ferragni, tra i seguaci della Ferragni, se qualcuno vuole andare agli Uffizi ci andava anche senza che la Ferragni ci andasse, ecco. Insomma, non credo che ci sarà molta diversità.
Il problema poi è anche come vai agli Uffizi, perché noi l'abbiamo ospitato spesso il direttore Schmidt, è questa idea dell'arte feticcio, no? Per cui l'esperienza museale è molto svilita sulla entri, faccio la foto alla primavera, e questa è un'operazione forse che va proprio verso il senso che andava evitato, no? Per me, e poi ti faccio un'ultima domanda sulla questione del Covid, i contagi e il ritorno. Per me il tema non è tanto appunto l'operazione legittimissima dal punto di vista del marketing, è l'aura culturale che gli si è voluta costruire intorno, che secondo me stride un po' con tutto quello che è accaduto, perché francamente appunto se ci va Mick Jagger, mettiamo, è successo in passato, di solito il post è venuto Mick Jagger a vedere gli Uffizi, che bello, ma non è che ce lo paragoniamo, non lo so, a Giove Pluvio, o mettendoci dentro chi ha fatto il modello di Giove Pluvio. Mi è sembrata un'operazione un po', come dire, oversize rispetto poi a quella che era la vicenda, ma qui poi sentiremo anche i pareri dei nostri ascoltatori. E dunque, il tema del Covid è un tema in questo momento per la Toscana e non solo, soprattutto un tema di contagi di ritorno, no? Quindi qui c'è da fare delle operazioni. Il presidente Rossi ha detto, ha chiesto al governo, perché la gestione degli scali ovviamente aeroportuali è del governo, di avere maggiore chiarezza sugli imbarchi, ma il problema vero su cui volevi solleticarti è che il tipo di economia e di società che abbiamo costruito è talmente interconnessa che questi problemi ce li riporteremo dietro sempre, no? Quindi dovremmo avere da un certo punto di vista, secondo me, ti chiedo il tuo parere, un atteggiamento più cool, perché è normale che possa capitare, dico purtroppo in questa strana normalità ci troviamo, e pretendere maggiore certezza nei controlli e protocolli chiari dappertutto nel mondo.
Sì, questo è accaduto, cioè il dato su cui forse riflettere è questo, cioè la grande mobilità e la grande interconnessione che si è determinata negli ultimi 25-30 anni, eccetera, è chiaro che collide, no, con l'idea di controllo, questo non c'è dubbio. C'è stato un tempo in cui si prendevano i voli low cost più facilmente di come si potrebbe prendere la linea 14 a Firenze, cioè non era un dato così, non era diciamo un'azione così complicata. Se ci pensiamo bene, l'unico precedente che c'è stato, ed è un paragone che, come dire, va preso con le molle, ma per quanto riguarda almeno gli effetti, è stato l'11 settembre. Certo. Cioè, in effetti, diciamo, l'esigenza di controlli o di reintrodurre controlli o di introdurre nuovi controlli è sorta soltanto per una questione, diciamo, attinente al terrorismo, cioè dopo l'11 settembre. Adesso, dopo una ventina d'anni, ci ritroviamo con un gradino in più da salire, che è quello di ripristinare alcuni controlli che non sono soltanto di sicurezza, diciamo, militare, ma che sono anche di sicurezza sanitaria. E in effetti questo, diciamo, collide, rompe in qualche modo e irrompe rispetto a un panorama che era quello, appunto, che tu dicevi prima, dell'interconnessione e della mobilità, interconnessione non diciamo così solo del pensiero, delle immagini, ma fisico, delle persone, la possibilità, certo, di muoversi. E quindi questo sicuramente rimetterà tutto molto, molto in discussione, anche con, diciamo così, un tipo di ricaduta economica, ma anche sociale soprattutto, che forse ancora è difficile immaginarci, cioè nel senso che probabilmente chi ha oggi 20 anni o 30 anni sentirà questo morso della grande differenza per cui magari a 15 anni ha preso un aereo, si è trovato a Londra, a Parigi o chissà dove, e 10 anni dopo è costretto a, diciamo così, seguire una serie di protocolli e di iter, e diciamo così avere un'aura di difficoltà attorno al movimento che era quello dei loro genitori quando ancora non c'erano le low cost e quando si volava da Ciampino, insomma, invece da Fiumicino per altri lidi con le aeree turboelica.
Grazie, grazie Stefano Fabbri per tutte queste riflessioni. Ci ritroviamo prossimo, naturalmente, a meno che tu non sia già volato per altri lidi, ma comunque
non credo.
Ti becchiamo in ogni caso, anche in diretta streaming, per cui grazie Stefano, buona mattinata. Ciao.
Grazie,
ciao, ciao
a voi, buona mattinata.
Il programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.